In queste domeniche stiamo considerando l'insegnamento del libro dei Proverbi riguardo alle relazioni umane. Abbiamo parlato di prima della relazione con Dio rinnovata, poi abbiamo parlato delle relazioni orizzontali, l'amicizia, le nostre relazioni, quello che il libro dei Proverbi ci dice riguardo ai nemici, sul modo in cui i cristiani devono comportarsi. E domenica scorsa ho cominciato a parlare della più intima delle relazioni orizzontali, delle relazioni umane, che è il matrimonio. Domenica scorsa ho accennato alla teologia biblica del matrimonio, vi ricordate? Ho detto che è sostenuto da quattro pilastri: il matrimonio cristiano è monogamico, eterosessuale, è stabile ed è benedetto da Dio anche con il dono, anche se non sempre, con il dono dei figli, ma anche da tantissime altre benedizioni. E abbiamo considerato queste cose alla luce della griglia che ci aiuta a comprendere tutta la realtà, un mondo che è stato creato da Dio, un mondo che è caduto nella ribellione, nel peccato, e un mondo che è stato redento, è in corso del completamento della redenzione. Ho espresso il significato, ho spiegato il significato di alcuni proverbi che mostrano quelli che sono i principi che regolano il desiderio e il modo legittimo di cercare moglie. Ho parlato principalmente alle sorelle, alle donne, alle mogli, alle giovani, e oggi continuerò a fare, ma questa volta è il turno che le mazzate le prendono gli uomini. Nel senso che i mariti saranno principalmente in prima linea, comunque ce ne sarà per tutti, a cominciare per me ovviamente, e poi anche per voi e anche per tutti gli altri. Anzi, in realtà io credo che questo sermone di oggi può essere anche utile alle signorine tra di noi, cioè alle donne che non sono ancora sposate. E scusate se continuo a chiamarvi così, diciamo nel mondo ormai tutte sono signore, ma comunque io lo faccio per distinguere, non è nessuna discriminazione, cioè le donne giovani o anche meno giovani che non sono sposate, e che perché certamente credo che quello che ascolterete descriva quello che è il profilo dell'uomo cristiano, del marito cristiano e della vita cristiana in famiglia. Quindi guarderemo oggi al matrimonio considerando le direttive che il libro dei Proverbi dà ai mariti riguardo al modo in cui devono considerare il loro matrimonio e le attitudini che devono mostrare nei confronti delle loro mogli. Infatti il matrimonio è una relazione che deve non solo essere instaurata mediante una promessa, che si instaura mediante una promessa o un contratto se volete, ma è una relazione che deve essere coltivata e che deve essere custodita, perché non è assolutamente scontato che due persone che cominciano un cammino insieme lo continuino per tutta la vita. Ma la Scrittura vuole che sia così. La Scrittura vuole che sia così. Quindi un matrimonio è una relazione da vivere, da curare, e soprattutto è una relazione in cui vedremo che è una relazione che Dio ci dà per la nostra gioia. E questa mattina voglio leggere alcuni versetti dal libro dei Proverbi al capitolo 5, potete aprire la scrittura. Capitolo 5 del libro dei Proverbi, si trovano questi versetti nell'ambito di una esortazione a fuggire l'immoralità, ovviamente c'è un avvertimento Ma poi al versetto 15 dal versetto 15 in poi c'è un insegnamento positivo riguardo al matrimonio. Proverbi 5, dal versetto 15 al versetto 20, dice così: bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade. Siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù, cerva d'amore, capriola di grazia. Le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di una estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Fin qui la parola del Signore. Allora, in questa scrittura troviamo degli imperativi, degli ordini, dei chiari imperativi che riguardano tanto i doveri quanto i privilegi del marito o nel matrimonio. E vedete, doveri e privilegi non sono due cose diverse. Noi generalmente tendiamo a dividere i doveri dai diritti, ma quando è Dio che ci indica un dovere, dobbiamo comprendere che quel dovere è anche un privilegio, una benedizione, perché Dio non ordina mai qualcosa al suo popolo, agli uomini, che sia contro di loro, per il loro male, per la loro sofferenza. Quando Dio ci dà la sua legge o le sue leggi, lo fa perché solo l'uomo che vive secondo il consiglio dell'Eterno è un uomo, una donna, una persona beata, felice. Quindi guarderemo a quelli che sono i doveri, ma comprendiamo bene che questi stessi doveri sono i nostri privilegi. E il primo dovere, il primo imperativo è quello di vivere con la sposa della nostra gioventù. Bevi l'acqua della tua cisterna, le tue fonti devono forse spargersi, eccetera, siano per te solo, sia benedetta la tua fonte, trova la gioia nella sposa della tua gioventù. Vivi con lei, sta con lei, condividi con lei. Abbiamo questo passo sicuramente insegna che il matrimonio biblico è monogamico, la sposa della tua gioventù, cioè colei che ha attratto i tuoi sguardi, alla quale ti sei legato e con la quale devi continuare a vivere. E l'esortazione è molto più che la semplice coabitazione. Se chiedessi a qualcuno quali sono gli articoli che riguardano il matrimonio, il codice civile che riguardano il matrimonio, ce n'è uno che impone l'obbligo della coabitazione. Ma qui vivere con la nostra sposa, cioè vivere nel rapporto coniugale, è molto più che coabitare. La scrittura parla del matrimonio come della unione di due persone che divengono una sola carne. Quindi è molto più che stare insieme. Qui si parla di una condivisione di tutto, si parla della dedizione completa. L'uomo cristiano, il marito cristiano è una persona che si dedica completamente il proprio essere, i propri beni, i propri talenti, le proprie forze, le proprie energie, sono per la propria moglie, per la propria famiglia. E questa è la vocazione al matrimonio, anche quando ci sono delle difficoltà, e le difficoltà ci sono nei matrimoni. Il libro dei Proverbi è tremendamente realistico quando parla di matrimoni che sono in difficoltà. Sapete bene, no? Ci sono dei versetti che parlano di questa difficoltà. Meglio abitare sul canto di un tetto che in una gran casa con una donna o con una moglie che è rissosa. Però non viene detto che siccome tua moglie è in un certo modo, tu devi abbandonare quella casa. Certo, è meglio vivere in un cantuccio che dover continuamente sentire le liti che vengono da tua moglie. Ma l'idea è proprio questa. In matrimonio ci possono essere delle difficoltà, ci sono delle difficoltà, ma bisogna vivere e condividere. Infatti l'unione matrimoniale, secondo la scrittura, è la fusione di due persone, in modo tale che non esiste più il tuo e il mio. Nel matrimonio esiste soltanto il nostro. È davvero triste sentire a volte dei mariti e delle mogli che ragionano in questi termini. Il tuo, il mio. Io ricordo quando mi sono sposato, una domanda che mi fu fatta frettolosamente prima del matrimonio: ma volete la comunione o la separazione dei beni? La mia risposta fu: quali beni? Perché in realtà quando ci siamo sposati non avevamo nulla, ma proprio nulla. L'unico bene probabilmente intestato a me era una Fiat Uno comprata di seconda mano l'anno prima, e mia moglie era nella stessa condizione. Quindi che cosa ci dovevamo separare? Ma l'idea era proprio questa, che mi meraviglia, non tanto quelli che per ragioni fiscali o per altri motivi possono legittimamente entrare in un regime di separazione dei beni, ma la questione è un'altra. Quello che è scandaloso e che è triste: i tuoi soldi, i miei soldi, i tuoi beni, i miei beni. Non ci può essere un matrimonio che è vera unione se non c'è la completa dedizione. Un marito che nasconde o che non fa partecipe la propria moglie delle finanze della famiglia, o viceversa, perché magari succede che una donna che lavora pensa di poter amministrare in modo assolutamente autonomo i proventi del proprio guadagno, sono sicuramente dei vulnus e delle cause che possono diventare motivo di grande separazione in un matrimonio. Il matrimonio è là dove non c'è più il mio e il tuo, ma solo il nostro. Anche se molte volte ho sentito dire i tuoi figli o tuo figlio, questo generalmente quando fanno cose che fanno sono contrarie a quello che dovrebbero essere fatte. Sono sempre i nostri figli, hanno metà dei miei geni e metà dei geni di nostra moglie. Sono i nostri figli, sono quelli che ci hanno sentito litigare a volte, sono quelli che hanno preso gli aspetti negativi del nostro carattere, del mio carattere, del tuo carattere, madre e moglie. Purtroppo sono i nostri figli, sono i nostri figli non solo quando si laureano o ci danno soddisfazioni, sono i nostri figli anche quando ci danno pensieri e diventano un problema in certi momenti della vita. Quindi nostro, è tutto nostro. Vivi con la tua sposa significa quindi rispetta, onora tua moglie senza negarle nulla di ciò che è tuo. La tua intelligenza sia usata per comprenderla, la tua forza sia usata per proteggerla, i tuoi beni siano usati per sostenerla, le tue parole per istruirla, il tuo affetto per confortarla. L'Apostolo Pietro scrive delle bellissime parole riguardo al modo in cui i mariti devono comportarsi. Anche voi mariti, leggo da prima Pietro 3:7, anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Un'altra traduzione dice: voi uomini abitate insieme alla donna con intelligenza, rendete il debito onore. Questa è questa coabitazione intelligente, definisce l'unione di due esseri razionali. In natura esistono degli animali che sono monogamici, cioè che una volta accoppiatisi l'animale maschio e la femmina rimangono marito e moglie per tutta la vita, ma non è la semplice monogamia o la semplice fedeltà coniugale il matrimonio cristiano. Il matrimonio cristiano è l'impegno di una vita a comprendere cosa le nostre mogli hanno bisogno, di cosa le nostre mogli hanno bisogno e cosa desiderano da noi. Attenzione, a volte le cose possono essere in contraddizione, perché a volte desiderano di noi non esattamente quello che hanno bisogno. Vivere con intelligenza non significa rinunciare al proprio ruolo di conduttore. La scrittura attribuisce al marito il ruolo di capo della famiglia. Non credo che ci siano dubbi su questo, adesso lo vedremo. Il capo della famiglia è il marito, infatti viene scritto, viene detto, e l'apostolo Paolo lo dice con chiarezza: mogli, ubbidite ai vostri mariti, siate sottomesse ai vostri mariti. Ma non soltanto il marito è un leader nella famiglia, è il conduttore, è il capo, ma è anche un servitore della moglie e anche un servitore della famiglia. Quello che noi leggiamo in Efesini al capitolo 5, versetti 22 a 33, che riguarda il rapporto matrimoniale: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Che cosa significa tutto questo? Significa che certamente c'è un ordine nel matrimonio. E l'ordine nel matrimonio è che il marito è il capo, la moglie deve essere sottomessa al marito, ma questo capo, questo leader, è... deve comportarsi come Cristo si è comportato nei confronti della Chiesa. È lì il problema. Noi tendiamo a separare quello che Dio ha unito. Cristo che genere di capo è? Beh, Cristo sicuramente è come capo, è colui che ha istituito la Chiesa, che la istruisce, che ha dato l'esempio, che la guida risolutamente, che la guida con carisma, che la guida con successo. Se siamo una Chiesa guidata da Cristo, se ci atteniamo ai Suoi comandamenti, se lo seguiamo, se lo amiamo, se siamo sottomessi a Cristo, non possiamo che andare avanti in modo spedito. Ma Cristo non è soltanto un capo che guida, che indica l'esempio, che risolutamente ci mostra il nostro dovere, è stato anche il salvatore della Chiesa, è colui che ha dato se stesso per la Chiesa, è colui che ha dato la propria vita per la Chiesa, è colui che si interessa continuamente della Chiesa, che intercede per la Chiesa, che continua a istruire la Chiesa, che continua a servire la Chiesa. Cristo è il capo, così come è stato ed è al servizio della Chiesa. E l'apostolo Paolo mette proprio questo in chiaro: il modo in cui il rapporto che c'è tra marito e moglie deve essere della stessa natura, dello stesso tipo di quello che c'è tra Cristo e la Chiesa. E Cristo è un capo amante, il marito deve essere un capo che ama. Cristo è il capo redentore, il marito deve essere un capo che libera, che sostiene, che aiuta. che santifica. C'è una bellissima parte che dice che Cristo ha santificato la Chiesa dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga. Il Cristo è il capo abbellitore della Chiesa. E così il marito deve impegnarsi ad abbellire la propria moglie, a dare tutto quello che ha affinché la sua moglie possa diventare sempre più bella, la bellezza di cui abbiamo parlato domenica scorsa, di quella bellezza interiore. In questo libro, Un marito completo, a pagina 163, c'è un capitolo che si intitola così: tesoro, hai bisogno di farti un bagno, che non è quello che dice la moglie la sera al marito dopo che torna dal lavoro, ma è proprio l'applicazione di questo versetto di Cristo che lava la propria sposa mediante la parola, e dell'impegno di un marito autenticamente cristiano di mettere tutte le proprie conoscenze, tutta la propria forza, tutto il proprio affetto in favore nei confronti della propria moglie, affinché possa diventare una donna sempre migliore. Se dopo 10 o dopo 5 o dopo 3 o dopo 20 o dopo 30 anni di matrimonio un marito si continua a lamentare della propria moglie, gran parte della responsabilità è sua, perché le nostre mogli, pensateci fratelli, se il nostro matrimonio è come deve essere, io sto parlando di un matrimonio non disfunzionale e distrutto, ma parlo di un matrimonio decoroso, di un matrimonio decente, le nostre mogli, quale influenza maggiore? Di chi subiscono l'influenza maggiore? Con chi stanno di più? Con chi dovrebbero conversare di più? Da chi dovrebbero apprendere di più? Certamente dal proprio marito. Le conversazioni più profonde, più intime, la vita spirituale, ma non solo, le decisioni più importanti, con chi le prendono? Con noi. Se la nostra famiglia va a rotoli, spesse volte la responsabilità maggiore è un errore di gestione e di valutazione da parte del marito. Vedete, questo è quello che la scrittura ci insegna riguardo alla coabitazione: vivi con la tua sposa, non semplicemente dormi nello stesso letto, non semplicemente mangia alla stessa tavola, ma parla con lei, interessati a lei, correggila, istruiscila, confortala, aiutala se necessario, sostienila, guidala, allarga la sua visione, elevala, sì, se questo è il caso. Il leader deve essere sempre un passo avanti a chi deve andare dietro. Questo è quello che ci insegna la scrittura: vivi con la tua sposa, vivi con la tua sposa. La seconda cosa che impariamo da questi versetti è che noi dobbiamo godere della nostra sposa. Godi della tua sposa. L'imperativo a vivere con la sposa si accompagna alla letizia, alla gioia che contraddistingue la relazione matrimoniale. Questa gioia coniugale è espressa in questi bellissimi versi che vi ho letto mediante due metafore che descrivono il diletto del marito. Ci sono queste due metafore. La prima è la metafora dell'acqua, la metafora della sorgente. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Ora, dobbiamo pensare che queste parole sono state scritte nel contesto di un clima torrido, in un tempo in cui non esistevano gli acquedotti domestici. Noi siamo molto abituati ad aprire il rubinetto e vedere uscire l'acqua in casa. Questo però è un lusso che per tanti secoli gli uomini, di cui per tanti secoli gli uomini non hanno goduto. Ogni casa doveva procurarsi dell'acqua. In genere le case più di maggior valore avevano un pozzo o comunque avevano una cisterna. L'acqua che bevevano era non solo un bene prezioso e desiderato e necessario per la vita quotidiana, ma chi possedeva una cisterna o un pozzo con una sorgente aveva non solo un grande lusso, non doveva andare a prendere l'acqua al pozzo o comune, ma quel gusto di quell'acqua creava il senso della familiarità della casa. Da dove mi viene questa idea? Io non ho vissuto in quei tempi, però c'è un passo nella... Vi ricordate quando Davide si trovava in guerra? Leggete la storia in Seconda Samuele capitolo 23. E a un certo punto, mentre era assediato dai nemici, in una situazione impossibile, gli espresse un desiderio che sembra strano: oh, se qualcuno mi portasse dell'acqua della cisterna di Betlemme, no? E ci furono i suoi, potete leggerlo in Seconda Samuele 23, il versetto 15 in particolare, trovate questa cosa. Ci furono alcuni dei suoi soldati valorosi che attraversarono il campo dei nemici e andarono a prendergli quell'acqua. Perché Davide, mi domandavo, perché Davide aveva questo desiderio di quest'acqua? Perché quell'acqua in particolare lo faceva sentire a casa. Era il luogo della familiarità, era il luogo del suo diletto, della sua gioia, della pace. Quando siamo in casa, era una nostalgia del clima pacifico e del calore del proprio focolare. E questo è esattamente questo: l'imperativo di bere l'acqua della nostra cisterna è il privilegio di godere ciò che Dio ha provveduto per noi. Domenica scorsa abbiamo parlato che chi ha trovato moglie ha ottenuto un favore dal Signore, ed è tutto questo è per la nostra gioia, per la nostra soddisfazione. In verità, chi può essere più felice di un marito che ama la propria moglie, che condivide con lei la gioia della compagnia, la tenerezza dell'affetto e l'ebbrezza dell'intimità? Io non credo che, allora, tutto l'oro del mondo, tutte le cose esterne della vita non possono paragonarsi alla gioia di una relazione sana in famiglia. E io credo che se c'è qualcuno di voi che purtroppo, per una ragione o per un'altra, questa gioia non ce l'ha, o perché la vita vi ha privato della compagna o del compagno della vostra vita, o perché avete avuto un matrimonio disastroso o che è naufragato, sapete bene quanto è vero tutto ciò. La gioia più grande è la gioia di condividere la pace con la propria moglie e come compagna, dove c'è affetto, dove c'è intimità. E in questa metafora è anche contenuto il dovere di soddisfare la propria moglie con ciò di cui ella necessita, cioè affetto, protezione, cura, vicinanza. Oltre a darle il piacere dell'intimità, la Bibbia ci esorta senza nessuna vergogna a godere con le nostre mogli e a godere delle nostre mogli. O potrei dire il contrario, ai mariti di godere alle mogli a godere con i loro mariti e dei loro mariti. C'è un passo nel Deuteronomio, prendetelo e vedrete che quello che sto dicendo può sembrare un po' spinto, ma in realtà è quello che dice la scrittura. Nel Deuteronomio 24, capitolo 24, al versetto 5, è scritto così, guardate quale legge Dio dà. Un uomo sposato da poco non andrà alla guerra e non gli sarà imposto alcun incarico. Sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposato. Questo è congedo militare. Adesso se uno si sposa mentre sta lavorando, quanto gli danno? 10 giorni di congedo. Dio dice che c'è un anno di congedo. Un anno di congedo a quale scopo? Starsene a casa e non semplicemente a non far nulla, ma a rendere lieta la moglie che ha sposato. Dio è molto partecipe, è desideroso della nostra gioia, la sua opera e le sue leggi sono per la nostra gioia. Il matrimonio cristiano è veramente un matrimonio tra due persone che si amano secondo la parola di Dio, è una gioia ed è per la gioia reciproca. E abbiamo visto, credo qui, ho predicato altrove recentemente nel libro dell'Ecclesiaste, leggiamo il famoso passo in Ecclesiaste 9:9 dove è scritto: godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità che Dio ti ha dato sotto il sole, per tutto il tempo della tua vanità, perché questa è la tua parte nella vita in mezzo alla fatica, a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. E questi mariti che devono vivere per la gioia delle loro mogli, significa che questi matrimoni saranno solidi. Il pastore Alan Dunn ha scritto un libro che si intitola Intimità Evangelica, un libro che non so, spero che un giorno o l'altro riusciremo a fare. Ascoltate cosa dice a un certo punto, faccio questa breve citazione: il marito ha la responsabilità di circondare la propria moglie di affetto, non soltanto quando ci si approssima ad avere l'intimità sessuale. L'affetto è infatti l'ambiente del matrimonio, mentre l'unione sessuale è solo un evento che si verifica in quell'ambiente. Molte scappatelle da parte delle mogli si verificano perché non sentono l'affettuosità generalizzata del marito, quella che mia moglie definisce con una parola tenerezza, forse voi donne capite meglio che cosa significa. Molte scappatelle da parte delle mogli si verificano perché non sentono l'affettuosità generalizzata del marito e da parte dei mariti perché non sono sessualmente soddisfatti da parte della moglie. Quando nella coppia si nega ciò di cui l'altro necessita, si percorre una spirale discendente. Lui non mostra affetto a lei e lei non ha alcun interesse nel sesso, e ciò indebolisce ulteriormente la capacità del marito di essere affettuoso, e tutto ciò li allontana fisicamente e poi praticamente ancora di più. E questo l'ho visto tante volte, ho visto anche recentemente in un matrimonio nei confronti di una persona cara con cui ho avuto modo di parlare. Sono convinto che a questo livello risiedono gran parte dei problemi coniugali. La gioia nella relazione ci sarà là dove è stabilmente presente un clima di affettuosità. Perché se c'è il continuo gocciolare di un tetto, no? Questo è un altro proverbio, di un marito che torna a casa ed è arrabbiato perché le cose sono andate male al lavoro e non parla con la propria moglie, se ne va davanti alla televisione o davanti al proprio computer o a fare qualunque altra cosa, e poi magari ogni piatto che cucina la moglie, si sente in diritto di fare le critiche come se fosse lo chef Cracco o Cannavacciuolo, perché non ci manca tot di sale o c'è troppo aglio o cose di questo genere. E la moglie magari A proposito di continuo gocciolare del tetto, continuo a mormorare, ripetendo sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Sorelle, vi dico una cosa, quando voi ci rimproverate, a tutte le mogli questo lo sto dicendo, e non solo a mia moglie, quando ci rimproverate, noi abbiamo capito che abbiamo sbagliato. Basta che ce lo diciate una volta. Fate passare una settimana o un mese e poi ditecelo di nuovo, ma non ce lo dite dopo mezz'ora o un'ora. Perché questo ci irrita, almeno irrita me, non lo so se voi siete irritati allo stesso modo. Ma il continuo gocciolare del tetto, no? Ecco, dove c'è affettuosità invece, dove c'è pazienza, dove non c'è critica, allora si sollevano delle mura che proteggono il matrimonio. Allora, questa era la metafora dell'acqua. C'è un'altra metafora molto bella, quella della cerva, della capriola. Cerva d'amore, versetto 19, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Questa è un'altra bellissima immagine, questa, la cerva, la capriola, sono animali eleganti, sono belli animali, belli a vedersi. E ci ricordano una cosa e ci insegnano una cosa, che gli uomini, i mariti, devono considerare e devono gioire, godere nel vedere la grazia e la bellezza delle loro mogli. Ezechiele, nel libro di Ezechiele, in modo del tutto incidentale ma molto significativo, si parla, voi sapete che a un certo punto Ezechiele perse la propria moglie, morì. Dio lo avvertì che avrebbe fatto morire sua moglie, una cosa tristissima e dolorosissima, non c'entriamo, ma non voglio parlare di questo in questo momento, voglio semplicemente dirvi come Dio descriveva la moglie di Ezechiele. In Ezechiele 24, versetti dal 16 al 18, figlio d'uomo, ecco, con un colpo improvviso io ti tolgo, guardate come la descrive, la delizia dei tuoi occhi, ma tu non farne lamento, non piangere, non versare lacrime, e poi la mattina parlai al popolo e la sera mia moglie morì. La moglie era la delizia degli occhi, non del cuore, di Ezechiele. Sapete qual è la cosa più bella che può capitare a un uomo? E io credo, un buon marito cristiano intendo dire, eh? E io credo la stessa cosa, la cosa più bella che può capitare a una moglie cristiana. E quando vedete, parlo per me perché mi succede, devo dire che mi succede, e quando guardate negli occhi di vostra moglie e vedete che vi guarda in un modo particolare, con gioia, con compiacimento, leggete l'orgoglio di essere vostra moglie, che non si vergogna di essere vostra moglie, anzi che è contenta di avere accanto quell'uomo. Leggete l'amore, l'affetto nei suoi occhi. Posso dire di essere un uomo benedetto perché questo lo realizzo, e io credo che è la stessa cosa quando noi, le nostre mogli, vedono che le guardiamo così, e sono così la gioia dei nostri occhi. O qui non ha, certamente ha molte implicazioni questa cosa. Sicuramente ci sarebbe tantissimo da dire, perché quando vengono paragonate a, quando la moglie viene paragonata alla cerva, alla capriola, dovete ricordarvi che noi viviamo in un tempo, in un'epoca, in una cultura molto diversa dalla nostra. Vi ricordate la storia del profeta Nathan che va da Davide e per fargli capire l'affetto che un uomo aveva per sua moglie parla dell'affetto di un pecoraio per la propria pecora, no? Cioè il rapporto tra animali e uomini era qualcosa di diverso. Forse alcuni ce l'hanno con i cani e con i gatti che vivono in casa, ma il senso è proprio questo, che gli uomini sono orientati molto più che le donne a guardare, a guardare. E quindi che cosa significa questo? Significa che le mogli devono lasciarsi guardare soltanto dai propri mariti. Credo che ci sia una buona lezione qui, non all'uso del burka, ma alla modestia, sì. Io credo che l'abbigliamento non è una questione indifferente, e che quando noi ci vestiamo in un certo modo sempre lanciamo dei messaggi alla gente, sia che ci vestiamo in un modo trasandato, sia che ci vestiamo in un modo eccessivamente curato, sia che ci vestiamo in modo modesto, sia che ci vestiamo in un modo purtroppo poco modesto. L'abbigliamento non è una questione di legalismo, cioè no, io ricordo delle grandi diatribe, delle grandi discussioni che si facevano nella denominazione della quale facevamo parte, se le donne potevano indossare o meno i pantaloni. Non è questa la questione. Sono follie pensare che una donna la puoi definire cristiana se mette la gonna e non cristiana se mette i pantaloni. Significa rendere il Vangelo qualcosa che il Vangelo non è. Ma dobbiamo ricordarci che il nostro modo di abbigliarci è un messaggio che mandiamo agli altri, e che la gioia del marito è appunto anche nel guardare la propria moglie, e che la moglie deve custodirsi per il marito, come sicuramente viceversa. Ma significa anche che bisogna curare il proprio aspetto fisico. E qui non sto parlando di raggiungere degli standard di bellezza che sono oggettivamente irraggiungibili per molti di noi. La genetica ci è contro in molti casi. Non sto parlando di essere magri come delle acciughe o cose di questo genere, ma parlo del fatto che non ci deve essere trascuratezza, che ci deve essere insomma il piacere e la gioia di stare insieme, adeguatamente abbigliate e così via. E si potrebbe dire la stessa cosa dei mariti, cioè l'aspetto della gioia del vivere insieme. E l'ultima cosa, e ho veramente concluso, questo passo ci parla non solo di vivere insieme alle nostre mogli, non solo di godere, di gioire insieme a loro, ma anche, soprattutto, questo passo parla di essere fedeli alle mogli, alle nostre mogli. Perché vedete, al versetto 20, a un certo punto, si parla della possibilità dell'adulterio, che è preceduta da una domanda: perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea? Perché abbracceresti il seno della donna altrui? E la domanda è proprio: ma chi te lo fa fare? Cioè, questo è il senso. Per quale ragione ti dovresti dissetare ad altre fonti? Chi te lo fa fare? Quale vantaggio speri di ottenerne? Quale soddisfazione credi di ottenere? Il tradimento coniugale è quanto di più distruttivo ci possa essere per noi stessi, per la relazione matrimoniale, per la nostra famiglia, per la nostra reputazione, ma anche per quella della parte lesa, perché altrove è scritto che il marito di quell'altra donna non se ne dimenticherà mai. Al capitolo 6 del libro dei Proverbi è scritto così: uno si metterà forse del fuoco in petto senza che i suoi abiti si brucino, camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi. Così è chi va dalla moglie del prossimo, chi la tocca non rimarrà impunito. Non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi quando ha fame. Se viene sorpreso, restituirà anche il settuplo, darà tutti i beni della sua casa. Versetto 32 del capitolo 6: ma chi commette un adulterio è privo di senno, Chi fa questo vuol rovinare se stesso, troverà ferite e disonore. La sua vergogna non sarà mai cancellata, perché la gelosia rende furioso il marito, il quale sarà senza pietà nel giorno della vendetta. E perché tutto questo? Forse l'adulterio è il peggiore dei peccati, il più grave dei peccati? Non lo è, assolutamente. Io credo che ci siano peccati che siano perfino più gravi dell'adulterio. Ricordo che quando molti anni fa ho sentito di un gruppo di evangelici che consideravano il peccato imperdonabile, che il peccato imperdonabile fosse proprio l'adulterio. Non avevano compreso moltissimo di quello che insegna la Scrittura. L'adulterio non è il peccato più grave, ma l'adulterio è il capolinea, è la manifestazione di un cumulo di tanti altri peccati coltivati e che generalmente non sono confessati né abbandonati, perché l'adulterio si accompagna alla menzogna, allo spreco, a terribili e prolungate omissioni, ed è per questo che l'adultera viene chiamata la casa dell'adultera viene chiamata la via del soggiorno dei morti. E Dio spesse volte ha paragonato l'empietà dell'adulterio proprio all'idolatria e all'abbandono di sé come nostro Dio. Quindi questa mattina che cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente questo, che noi abbiamo bisogno di vivere e di coltivare il nostro matrimonio più di ogni altra cosa, che dalla benessere e dalla buona testimonianza della nostra vita in famiglia dipenderà la nostra testimonianza in questa città. Non solo la mia, certo. La mia è importante come pastore della Chiesa, ma fratelli, ricordatevi sempre quello che ci disse la prima volta che il pastore Randy Pizzino venne a visitarci. Ci disse: possono esistere delle famiglie forti anche in una chiesa che è molto debole. Una chiesa locale che è molto debole, ma non può esistere una chiesa locale forte se non ci sono famiglie forti. Cioè la nostra vita in famiglia non è una questione secondaria. La nostra vita in famiglia, il nostro rapporto con le nostre mogli, il modo in cui educhiamo i nostri figli, il modo in cui i nostri vicini ci vedono, ci sentono, le persone che ci conoscono e che ci osservano vedono che noi viviamo, non è una questione secondaria. Darà credibilità o discredito alla nostra fede, darà credibilità o getterà discredito sulla missione della nostra Chiesa. Possiamo essere persone che vanno in chiesa tutte le domeniche, che non si perdono uno studio biblico, una riunione di preghiera, ma se siamo degli ipocriti, se la nostra vita in famiglia è un disastro, che cosa rimarrà? Io credo, fratelli, che noi siamo chiamati ad essere fedeli nelle piccole cose. Ci preoccupiamo di dare testimonianza pubblica. Quello che abbiamo fatto mercoledì scorso è stato un momento di altissimo e importantissimo della nostra chiesa, della nostra testimonianza in città. Io credo una pietra miliare, non solo per noi, ma anche per altri, se Dio vorrà. Mi riferisco alla conferenza che abbiamo tenuto sulla laicità, ma e la scuola. Ma tutto questo può essere spazzato via da uno scandalo, da una immoralità, dalla distruzione di un matrimonio dai nostri. E il mondo e il nemico delle anime nostre cercano solamente questo, e cercano continuamente questo, di gettare discredito sul glorioso Vangelo della grazia facendo sì che quelli che lo annunciano non siano persone credibili. Per questo, fratelli, dobbiamo curarci del nostro matrimonio. Chi è senza peccato scagli il primo la pietra. I nostri matrimoni sono imperfetti, il mio lo è, il vostro lo è. Come lo è, come imperfetta è la nostra Chiesa. Non esistono matrimoni perfetti, perché non esistono mariti perfetti e non esistono mogli perfette e non esistono quindi nemmeno chiese perfette, però esistono e devono esistere persone che camminano nell'umiltà e nella santificazione, persone che quando sbagliano, quando peccano, quando cadono, fanno quello che la Scrittura ordina di fare, si pentono, chiedono perdono e si rialza. E noi non giudicheremo mai una persona che sbaglia, anche gravemente, non l'abbandoneremo mai, fin tanto che quella persona mostrerà l'umiltà necessaria di volersi rialzare e camminare nelle vie del Signore. E non ci vergogneremo di avere persone che magari sono conosciute nel mondo come gente che ha disonorato se stessa, la propria reputazione, la propria famiglia e la propria comunità, se queste persone daranno dei chiari segni di ravvedimento. Questo non è un luogo off limits per chi non è santissimo, questo è un ospedale, ma affinché questo sia un vero ospedale c'è bisogno di persone che si vogliono far curare. E io prego per voi, chissà che tra di voi che mi state ascoltando non ci siano persone che si sono macchiate di gravi peccati all'insaputa di tutti quanti gli altri, perché spesso questo è quello che succede. Prima che il tuo peccato divenga pubblico, confessalo a Dio, pentiti e chiedi perdono alle persone che hai offeso, e se è un peccato commesso nella tua vita familiare, chiedi perdono a tua moglie, a tuo marito, e poi riprendi il cammino e fatti aiutare affinché tu non rimanga indietro, ma possa avere speranza per proseguire il percorso nella via stretta verso il cielo. Dio ci ha dato il matrimonio per la nostra gioia, Dio ci ha dato il matrimonio per la nostra salvezza, certamente. Dio ci ha dato il matrimonio per la nostra, per il nostro perfezionamento. Possa il Signore concederci di viverlo sotto la guida e la potenza del suo Spirito. Finiamo il capo. Oh Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola, che ci esorta a dare noi stessi generosamente al nostro prossimo, a cominciare dalle nostre mogli, le nostre famiglie, la nostra chiesa, la comunità nella quale viviamo. Ti ringraziamo, Signore, perché la vita che tu metti davanti a noi non è una vita di rinunce e sofferenze, ma una vita di gioia, nella quale sì, è necessario anche fare delle rinunce ed essere disposti a soffrire, ma tu, Signore, ci dai molte cose di cui possiamo gioire nella semplicità e nella santità. Ti preghiamo però che tu ci aiuti ad essere fedeli, fedeli a te prima di tutto, con una vita vissuta umilmente al tuo cospetto, fedeli a coloro che tu ci hai dato come persone che stanno accanto a noi. Per quanto mi riguarda, fedele a mia moglie, e per quanto riguarda i miei fratelli e le mie sorelle, fedeli ai loro mariti, alle loro mogli, fedeli alle nostre famiglie che hanno bisogno di vedere un esempio di coerenza, di santità, di verità, fedeli alla nostra comunità, alla nostra Chiesa, che deve essere onorata dalla nostra presenza piuttosto che disonorata. E aiutaci e preservaci affinché in questo luogo di oscurità spirituale in questo luogo di menzogna religiosa, in questo luogo di follia peccaminosa, noi possiamo essere una luce posta sopra una montagna, possiamo essere un segno della tua esistenza e del fatto, Signore, che esistono ancora degli uomini e delle donne che, trasformati da Dio, camminano nel tuo timore. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù.